Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Buongiorno amici di Radio Free Live. Buongiorno, sono di nuovo io, Antonia Flavio, dal mio piccolo spazio concesso da Pietro La Barbera, che saluto e ringrazio, Sogni e Speranze, e oggi vi parlerò del sogno e della speranza di uno scrittore, di un poeta, Domenico Truocchio. Domenico Truocchio è uno scrittore, un poeta che nasce a Rho, nella provincia di Milano, il 27 maggio del 66, che però in tenera età, per un problema di salute del papà, torna a Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento. Domenico è un poeta che partecipa a tantissimi concorsi letterari e ha vinto tantissimi premi. Ci racconta la sua storia e lo fa attraverso i suoi libri, che sono Fumo e Profumo, una raccolta di poesie e un po' di pensieri, e Dalila. Dalila è un libro di una bambina che non parlava mai, un libro autobiografico in cui Domenico utilizza questa bambina, Dalila, una bambina immaginaria, un'amica immaginaria, per raccontare la difficile storia della sua vita. Parla della sua fanciullezza e del suo dolore degli anni in cui per ogni bambino dovrebbe essere un anni di gioia, di giochi, mentre per lui sono anni dove appunto conosce un vissuto difficile fatto di lavoro. Dalila appunto è un'amica immaginaria che non gli è servito ad altro che fargli compagnia in questo viaggio che vuole offrirci. Un viaggio appunto fatto di fatica, quando essere bambini non era permesso e si nasceva già grandi, dove nelle campagne di un tempo scorreva lentissimo e dove esisteva ancora una sincerità che potevi quasi toccare con mano. Dalila è un racconto di vita, un racconto della sua vita di un particolare anno, 27 maggio del 1973 fino al 27 maggio del 1974. Sono pagine intrise di dolore, intrise di speranza e di sogni. Lui scrive: a quei tempi la televisione ancora non ci aveva cambiato e si giocava ancora a piedi nudi per non rovinare le scarpe. Poi arrivò lei, quella maledetta luce blu che si vedeva in lontananza. I bambini cominciarono ad essere soli. Ora preparate un fazzoletto che vi porto con me tra queste mie pagine, e non abbiate timore di piangere, perché i colori del mondo dopo vi sembreranno più puliti e nitidi, come in quell'anno. Quindi per chi volesse salire a bordo di Dalila, Dalila è qui per farvi scoprire un mondo molto particolare, un mondo appunto di un bambino difficile, dove anteposto per necessità, per dolore, per delle conseguenze particolari, il lavoro al gioco, quindi un bambino che è già diventato adulto in età precoce. Io ringrazio Domenico Truocchio che mi ha fatto conoscere Dalila, e per chi volesse conoscerla e per chi volesse leggere il suo libro, lo potete acquistare su Amazon, un libro che vi consiglio perché è una storia vera, una storia che tocca nel profondo dell'animo e che è una storia diversa dalle altre. Una storia vera di questa bambina, che poi bambina non è perché è la storia di un bambino diventato appunto già grande, maturo. Io vi ringrazio per avermi nuovamente dato la possibilità di parlare di questi libri, di questo mio spazio. Ringrazio Pietro per avermi concesso nuovamente questa opportunità e vi aspetto per alla prossima puntata. Io vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di programma. Grazie.
Salute di tutti noi, salute per festeggiare, con questo vuoto sul cuore si deve brindare, che qui si vive o si muore, si combatte, si vince o si perde, ma ci si deve stare. Auguri a chi si dispera appena perso un amore, alla salute comunque se passa il dolore, e calici in alto per spensierare, auguri, auguri, qui ci si deve salvare. Chiamo io, chiami tu, ci si può perdonare. Salute, salute a chi vuole tentare. Per una volta la festa sembra già tutta pronta, la dobbiamo solo iniziare. Salute a tutti i dettagli che dobbiamo osservare e a quelli che ci potranno sfuggire. Ogni pazienza già pronta a finire, auguri, salute a ogni frase che non si ha più voglia di dire. Salute alle vite, pareti rinfrescate di stanza, alla parola ancora spinta nell'abbastanza, alle mille scadenze rinnovate speranze. Auguri a chi c'è, chi non c'è, chi fa da sé. A te, saluti al poco che abbiamo, all'avanzo che c'è, si balla, si beve, si può ripartire, mi sento, mi senti, si deve campare, vieni qui, stringi forte, non farti aspettare. Auguri a chi arriva, a chi parte, che tutto finisce, ma poi ricomincia, e di là che c'è il resto, e qui invece mance. Allora salute a ogni cosa capita, apertura di occhi, felicità, sogni, che salute tra pochi. Bellezza in fiora, libiamo, che il tempo sia giocondo, libiamo. Libiamo, la notte ha bella e il riso, in questo paradiso, riscopra il nuovo. Le nuvole, agli alberi, ai fiori, si scatenino i lampi, ci rimettano in pari. Salute a noi, semmai abbiamo imparato la lezione più dura di ogni istante sprecato.
Buongiorno amici di Radio Free Live, buongiorno Pietro e ben ritrovati in questo mio spazio di sogni e speranze. Oggi vi parlerò di un libro di Francesco Testa, La bambola col tuppo, un libro che ha vinto tantissimi concorsi letterari. Francesco Testa è psicoterapeuta, giornalista e scrittore. Per la sua attività manageriale e per il suo impegno nel sociale a favore delle persone sofferenti o svantaggiate, è stato insignito delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, di Cavaliere, di Commendatore e di Grande Ufficiale. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo i saggi Qualità in Sanità, strumenti e strategie di sistemi, controllo e programmazione delle aziende sanitarie. L'ignorante schiavo nel settore della narrativa ha pubblicato il romanzo indelebile come un tatuaggio, di cui vi parlerò prossimamente, preceduto dalla trilogia Quattro Mani firmata con Giulio Fera, Il canto nel vento, Aironi di carta, Veleni verità. Si è classificato primo in ambito di numerosi e prestigiosi premi nazionali ed internazionali. La bambola col tuppo è una storia avvincente di dedizione filiale, passione sfrenata e contorsioni dell'inconscio. Una storia al di fuori dei luoghi comuni e dei moralismi che ammorbano tanta letteratura edificante dei nostri giorni. Parla di una storia, Gennarino, un orfanello allevato tra stenti e sacrifici da un cugino della madre. Divenuto adulto, consegue la laurea in psicologia e trova lavoro in una rinomata casa di cura. Ignazio Alfonso De Dura e Beatrice Piromallo, una coppia ricca e affiatata che ha aiutato Gennarino negli anni dell'adolescenza, creano con lui un legame indissolubile fino a farne il proprio figlio adottivo e unico erede. L'infermiera Luisa Esposito, la badante Niva, la giovane e conturbante pittrice Giuliana Grassi, un turbinio di donne che promette felicità. Un investigatore sagace, Gianfranco Canepa, chiamato a dirimere la morte sospetta dell'anziana Beatrice Piromallo, seguita a quella non meno oscura di Ignazio Alfonso. Sono questi i personaggi principali di un'intricata vicenda fatta di nobili sentimenti e di oscure pulsioni. Una vicenda in cui lo stress per il quotidiano confronto con persone fuori di senno, i sensi di colpa, l'ossessione di mettere al mondo un erede fanno di Gennarino un malato di lincatropia che di notte ulula la propria disperazione alla luna. Potrà esserci per lui un futuro di pace e serenità? Com'è successo? Perché non mi hai chiamato? Esclamò Beatrice, perdendo il suo abituale contegno e accasciandosi lacrime ai piedi del letto in cui, fino a pochi minuti prima, aveva respirato Ignazio Alfonso. Il suo corpo era ancora lì, privo di ogni espressione, ma lo spirito l'aveva ormai abbandonato. Anche se la lucidità era da tempo annebbiata, Ignazio Alfonso aveva sempre riconosciuto il volto di Beatrice, ricambiandone i sorrisi fino all'ultimo giorno. Le sembravano passati pochi mesi da quando si erano incontrati e dalla loro splendida prima notte d'amore, come se il peso intero del mondo gravasse ora su di lei. Beatrice si trascinò a fatica sulla sedia in cui di solito si accomodava Gennarino nelle lunghe veglie notturne a capezzale del padre. L'anziana donna ripeteva ancora, con voce rotta dal pianto e sguardo perso nel vuoto, le domande formulate poco prima. Io non lo so, mormorò Gennarino, cercando di farsi forza per sostenere con la sua soltanto apparente calma l'affranta madre. Fino a mezz'ora fa era tutto in regola, l'ossigenazione era nella norma, gli ho fatto le iniezioni, raccontato un'ultima storia e augurato la buonanotte. Quando ha chiuso gli occhi sono andato un attimo in bagno. La trattenevo da ore. Non sarò stato lì che 5 minuti, ma al mio ritorno mi sono accorto che qualcosa non andava, che era troppo immobile, troppo statico. Le ho toccate il collo, poi il polso. Ho avuto paura. Ho iniziato a soffiargli nella bocca, a spingergli il petto, a prenderlo a schiaffi, tutto purché si svegliasse, purché papà tornasse qui da noi. Io non ho pensato a chiamarti, ho agito d'istinto. Non volevo succedesse, non pensavo potesse succedere. Oh padre, padre mio, balbettò il giovane. Accasciatosi a terra, scoppiò anch'egli in un pianto disperato. Eppure, in cuor suo, un barlume di serenità faceva timidamente capolino. Si trattava della consapevolezza che in fondo era meglio così. Ora Ignazio Alfonso non soffriva più per la forza che aveva perduto. Non si disperava per essere costretto a letto senza speranza di uscire di casa. Non sentiva la mancanza del mare e del ventre di sua moglie. Ora Ignazio Alfonso era libero dalle catene del suo corpo, libero di gustare le gioie di una vita ultraterrena. O se quest'ultima fosse stata una favola, almeno libero da un incubo. La parabola del suo corpo, invece, era tutt'altro che terminata. Esaminato dai medici, prima, lavato dai familiari, misurato dalle mani dei bicchieri, poi, infine, vestito dei suoi abiti migliori, gli stessi del suo matrimonio, che nonostante gli anni trascorsi, gli calzavano ancora a pennello, e trasportato in una casa di legno d'abete fino al Duomo di Napoli, dove lui e Beatrice si erano giurati amore eterno. Dei costi del funerale e della sepoltura si era incaricato personalmente Giorgio Montalto, lo stesso uomo che in tante occasioni aveva chiesto sovvenzioni in denaro a Ignazio Alfonso per pagare gli stipendi dei propri dipendenti. La cosa era parsa quanto strana a Beatrice e a Gennaro, dato che, da quanto avevano inteso, i rapporti tra l'impresario funebre e il defunto non erano più dei migliori. Ignazio Alfonso, però, era sempre molto silenzioso riguardo ai suoi affari, quindi la loro poteva essere soltanto un'erronea congettura. Un dettaglio, però, insospettì Gennarino, al punto da spingerlo nei giorni successivi a investigare a fondo nel rapporto tra il padre e il noto impresario funebre. Nell'esatto momento in cui i becchini iniziarono a ricoprire di terra la bara di Ignazio Alfonso, Montalto sorrise. Un sorriso viscido, carico di scherno, che dopo essere affiorato per un attimo sparì nuovamente sotto la maschera di tristezza posticcia che l'uomo era solito indossare quando presenziava in prima persona a qualche funerale. Non si trattò di una ricerca facile. Il cellulare di Ignazio Alfonso era protetto da una password, così come la sua casella di posta elettronica. Mentre i documenti nel suo studio apparivano accatastati senza uniformarsi ad alcuna logica classificatoria. Ecco amici, io vi ho parlato del libro di Francesco Testa, La bambola col tuppo. Un libro che consiglio vivamente di leggere, vincitore di numerosi concorsi letterari nazionali ed internazionali. Lo potete acquistare su Amazon o su richiesta nelle migliori librerie. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ringrazio ancora una volta Pietro La Barbera e Radio Free Live per avermi concesso questo mio spazio di sogni e speranze. Una buona giornata e grazie.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo. Thank you.
to sail along in a frozen sea. Sailing along on a frozen river. Your mind is singing a frozen melody. Thank you.
Yeah.